Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Un buongiorno agli ascoltatori di Radio Città Aperta, un buongiorno agli ascoltatori di Gemini Network, con voi in studio Alessio Damaccioni. Subito le notizie scelte per voi questa mattina. Apriamo con un articolo da Il Post, la strategia di Biden in Asia. Possiamo provare a immaginarla oppure possiamo leggerla nell'articolo scritto poco tempo fa dall'esperto diplomatico che dovrà tentare di metterla in pratica fra molte difficoltà, l'articolo di Francesco Costa. C'è una storia che tra addetti ai lavori ci si racconta spesso quando si vuole mostrare quanto in fretta si è cambiato il mondo e di conseguenza anche le priorità dei governi in politica estera. Ancora all'inizio di questo secolo, nel 2001, il dipartimento che si occupava di Europa dentro il Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti era grande il triplo del dipartimento che si occupava di Asia per funzionari e risorse. Già nel 2005 i due dipartimenti avevano più o meno le stesse dimensioni. Oggi il dipartimento che si occupa di Asia dentro il Consiglio di Sicurezza Nazionale è grande il triplo di quello che si occupa di Europa ed è successo in meno di 20 anni. La crescita economica della Cina nel corso di questo ventennio è stata verticale e non si è arrestata nemmeno quando Europa e Stati Uniti sono stati colpiti prima dalla crisi dei subprime e poi la sola Europa dalla crisi del debito. Persino nel 2020, mentre la grandissima parte dei paesi del mondo ha visto la propria economia contrarsi a causa della pandemia, l'economia cinese ha continuato a crescere. Oltre ad aver trascinato fuori dalla povertà centinaia di milioni di persone, la grande crescita economica cinese ha avuto tre grandi conseguenze. La prima, la Cina non è più la cosiddetta fabbrica del mondo, la sua prosperità si basa sempre meno sulla produzione di merci a basso costo e sempre di più sull'innovazione tecnologica e digitale, le grandi infrastrutture e le esigenze di consumo di una classe media sempre più numerosa. La seconda, la crescita della suddetta classe media non ha indebolito il regime del Partito Comunista, come alcuni prevedevano, né ha creato una rilevante richiesta di libertà e democrazia. Al contrario, il sistema politico istituzionale cinese sembra non essere mai stato più stabile di così. E l'attuale presidente Xi Jinping è talmente indiscusso da essere definito presidente a vita. La terza, la Cina è diventata una superpotenza globale con una forte rete di alleanze strategiche regionali costruite attraverso grandi investimenti, forza militare, comportamenti assertivi e a volte rapaci. Era inevitabile che un fenomeno di queste proporzioni portasse prima o poi a una rivalità con l'altra superpotenza mondiale. Per decenni gli Stati Uniti hanno guardato la Cina dall'alto in basso, anche perché tutti i dati e i parametri mostravano grandissime differenze fra le due nazioni. Una era ricca, solida, prospera e reduce dal secolo che l'aveva resa la più grande superpotenza al mondo. L'altra era in ascesa, ma ancora molto arretrata, chiusa in se stessa e alle prese con problemi come la fame. L'idea dominante sulla Cina nella politica statunitense degli anni 90 e 2000 era in estrema sintesi: coinvolgiamola nella comunità internazionale, così nel tempo diventerà più simile alle nazioni occidentali e aprirà il suo enorme mercato alle imprese occidentali. La manifestazione più concreta di questa strategia fu aver permesso alla Cina di entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio 2001. Come abbiamo visto, però, le cose sono andate diversamente. L'amministrazione Obama aveva tentato di contenere l'avanzata cinese usando dei canali diplomatici e mantenendo buoni rapporti senza aprire direttamente un duro confronto e tessendo alleanze commerciali con i principali paesi asiatici che si affacciano sul Pacifico, Cina esclusa. Gli sforzi avevano portato a un importante accordo commerciale, il TPP, che incontrò però forti contestazioni negli Stati Uniti sia da parte della sinistra radicale che della destra radicale, e fu postracciato da Donald Trump. La Cina ha ottenuto così un'altra vittoria. Al posto del TPP è nato il RCEP, l'accordo di libero scambio più grande della storia, che comprende i paesi del TPP più la stessa Cina. Con la presidenza Trump, infatti, il confronto con la Cina è diventato molto più duro di prima, ma soprattutto è diventato un confronto diretto, bilaterale, che ha coinvolto meno e diversamente gli altri paesi della regione, che anzi gli Stati Uniti hanno spesso maltrattato. La Corea del Sud è stata oggetto di dazi, insieme al Giappone ha visto gli Stati Uniti indietreggiare rispetto alla loro antica alleanza militare. I rapporti con l'Australia si sono deteriorati, così come quelli con le Filippine e con la Thailandia. Il tutto per guadagnare poco. I dazi hanno fatto male l'economia americana, lo squilibrio della bilancia commerciale degli Stati Uniti con la Cina invece che ridursi si è allargato e il mandato di Trump si è concluso senza un accordo che risolvesse la guerra commerciale con Trump che parlava ogni giorno di virus cinese. Ora a Washington c'è un nuovo presidente, una nuova amministrazione, se l'urgenza della lotta alla pandemia e la necessità di far ripartire l'economia hanno portato in secondo piano i rapporti con la Cina, il presidente Joe Biden sa che l'esito del suo mandato e più in generale il futuro degli Stati Uniti dipenderà in modo significativo dal modo in cui si svilupperà il rapporto con la Cina e da quanto riuscirà a arginare la sua crescita di influenza e potere sul piano internazionale. Capire quale sia il piano di Biden è relativamente semplice, però la persona che Biden ha messo a capo dei rapporti diplomatici con la Cina è un diplomatico di lunghissimo corso che si chiama Kurt Campbell, ha 64 anni, è molto esperto di Asia e Pacifico e ha descritto la sua strategia in un articolo pubblicato su Foreign Affairs proprio pochi giorni prima della sua nomina. Campbell esordisce dicendo che ci sono delle somiglianze tra la situazione attuale della regione e quella dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Entrambe le regioni sono in grande espansione economica e in cerca di forti alleati. Ci sono però due fenomeni che rischiano di rendere la regione più instabile. Il primo è l'assertività della Cina, che vuole plasmare l'area secondo i suoi interessi e, se serve, anche a muso duro. Campbell cita questo scopo la costruzione delle isole artificiali nel Mar Cinese meridionale, le incursioni militari nel Mar Cinese orientale, il conflitto con l'India, le minacce di invadere Taiwan, la repressione interna a Hong Kong e nello Xinjiang. Un comportamento, scrive Campbell, che ha combinato con le coercizioni economiche come quelle a cui di recente sarà sottoposta l'Australia, mette a rischio l'ordine della regione. L'altro fattore di instabilità, paradossalmente, è proprio l'atteggiamento degli Stati Uniti negli ultimi 4 anni. Trump ha messo sotto stress ogni singolo elemento di stabilità della regione, scrive Campbell, citando le pressioni esercitate su Giappone e Corea del Sud per rinegoziare il costo del sostegno militare americano, con la minaccia di un ritiro unilaterale, l'assenza di Trump dai vertici multilaterali internazionali che ha dato campo libero alla Cina, il mancato sostegno agli attivisti per i diritti umani a Hong Kong e nello Xinjiang, per i quali Biden ha già mostrato più attenzione di quanto avesse fatto Trump. Per certi versi l'Indo-Pacifico oggi sembra l'Europa prima della guerra, squilibrata, con un ordine ormai pericolante, senza una chiara coalizione di paesi che possa occuparsene. Il crescente potere cinese ha destabilizzato il delicato equilibrio della regione e ha rafforzato l'avventurismo territoriale di Pechino. Senza un riequilibrio, il comportamento cinese potrebbe compromettere la lunga pace della regione. Nell'ottica di Campbell, quel riequilibrio può arrivare inevitabilmente solo dagli Stati Uniti, innanzitutto in ottica militare. La Cina ha investito moltissimo in missili supersonici, balistici a lungo raggio, droni sottomarini e armi a lunga gittata, mentre gli americani vanno ancora in giro con costosissime e lentissime portaerei che non fanno da deterrente e incentivano la Cina a fare provocazioni rischiose, come i frequenti sconfinamenti e la recente simulazione di un bombardamento su una base americana. Gli Stati Uniti dovrebbero cambiare approccio, scrive Campbell, dotandosi di una presenza militare che possa davvero fare da deterrente alle provocazioni cinesi, perché questa strategia funzioni, però serve che gli Stati Uniti la percorrano con i propri alleati. L'articolo prosegue, è molto lungo e, come insomma, avete sentito, molto interessante, perché va un po' a determinare uno dei più grandi cambiamenti che potrebbero essere registrati tra la strategia dell'uscente presidente, anzi dell'uscito presidente Trump, e quella di Joe Biden. C'è da dire che Trump, insomma, anche da questo punto di vista ha cambiato moltissimo le carte in tavola nei suoi 4 anni di presidenza. Cambiamo argomento, passiamo sempre su Il Post all'articolo successivo che abbiamo scelto proprio questa mattina. Possiamo produrre i vaccini per il coronavirus in Italia? Dipende da cosa si intende per produrre. In ogni caso sarebbe meglio muoversi a livello europeo. Questa settimana si è parlato con una certa insistenza della possibilità di produrre in Italia vaccini contro il coronavirus per alleviare la carenza di dosi disponibili provocata, fra le altre cose, dalle difficoltà e dai ritardi nella produzione riscontrati dalle aziende dei 3 finora autorizzati, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca e Moderna. La Commissione europea si è data come obiettivo l'autosufficienza nella produzione, come ha detto il commissario per il commercio interno Thierry Breton, da poco nominato a capo di una task force sui vaccini. Il governo italiano di Mario Draghi sta lavorando per individuare in che modo il settore dell'industria farmaceutica italiana possa contribuire a un aumento della capacità produttiva. Giovedì si sono incontrati Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, e Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, l'associazione di categoria che riunisce le principali imprese farmaceutiche che operano in Italia, oltre a Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, e al commissario straordinario Domenico Arcuri. L'idea, raccontata dallo stesso Scaccabarozzi in numerose interviste precedenti all'incontro, è di avviare la produzione di vaccini già autorizzati su licenza delle aziende che detengono i brevetti in stabilimenti sul territorio italiano. Questi stabilimenti dovrebbero appartenere ad aziende che hanno già la tecnologia necessaria per avviare la produzione in tempi ragionevoli o che comunque siano in grado di riconvertire i processi industriali in poco tempo. Dopo l'incontro le parti hanno annunciato nuove riunioni nelle prossime settimane per individuare tutte le componenti produttive compatibili con la realizzazione di vaccini e in un orizzonte temporale congruo con le esigenze del paese. Gli esperti e molte aziende sentite dal posto sono concordi nel dire che l'Italia abbia la tecnologia e la capacità industriale per contribuire in maniera consistente soltanto ad alcune fasi della produzione di un vaccino contro il coronavirus, indipendentemente dal tipo. Ecco perché nel titolo appunto si parla di scelta che forse va fatta a livello europeo. Andiamo su contropiano, torniamo in Cina, torniamo a parlare di Cina. La Cina accelera la produzione ed export del vaccino verso i paesi poveri. C'è chi pensa solo al business e si ritrova strangolato dalle multinazionali di Big Pharma che ormai mettono il vaccino anti-Covid-19 all'asta per paesi ricchi, mentre quelli poveri possono crepare senza problemi, e chi fa egemonia planetaria secondo il criterio opposto, fornire il vaccino a chi serve ma non può pagarselo. Poi vedremo come fare accordi migliori in altro campo. L'Occidente neoliberista si sta suicidando con le proprie mani e ci sembra una buona cosa. La Cina riempie i vuoti e si mostra meno avida. Pechino conta di produrre 2 miliardi di dosi entro la fine del 2021 e punta a raddoppiare la cifra alla fine del prossimo anno. La Cina punta ad accelerare la produzione e l'esportazione di vaccini contro il Covid-19, soprattutto ai paesi in via di sviluppo. Pechino conta di produrre 2 miliardi di dosi entro la fine del 2021 e punta a raddoppiare la cifra alla fine del prossimo anno, coprendo il 40% della domanda mondiale di vaccini, secondo quanto dichiarato in una recente intervista al tabloid Global Times da Feng Duxia, il presidente dell'associazione dell'industria dei vaccini cinese. Feng ha confermato le cifre della produzione di vaccini dei due maggiori gruppi farmaceutici cinesi, Sinovac e Sinopharm, che hanno stimato una produzione di almeno 1 miliardo di dosi a testa entro la fine del 2021. In totale, ha aggiunto il dirigente cinese, sono 18 le industrie del settore che stanno lavorando per espandere la capacità di produzione. I vaccini di Sinovac e Sinopharm sono i più utilizzati nella campagna di vaccinazione in Cina, che oggi conta oltre 40 milioni di dosi somministrate, soprattutto a personale di fasce considerate a rischio. La diplomazia del vaccino, come spesso viene definito l'uso del vaccino da parte della Cina, come l'obiettivo di guadagnare influenza all'estero, è da tempo sotto osservazione, ma il numero di paesi attratti dall'offerta cinese sembra in crescita. È un articolo che si collega molto bene a quello di apertura del Post, perché fa riferimento proprio a questa politica cinese di espansione. In questo caso non è un'espansione aggressiva, perché anzi, no, andrebbe a produrre vaccini per, no, aiutare i paesi che non possono permetterseli. C'è da dire, e non è un'affermazione complottista, che questa pandemia di Covid sembra essere un grandissimo affare per la Cina, perché in questo modo, sulla base dell'articolo che abbiamo appena letto, no? Può tranquillamente stabilire rapporti preferenziali con una quantità immensa di paesi con cui puoi stabilire rapporti di tipo più o meno neocoloniale, perché poi non è che la Cina si esenti da questo approccio, no? Di colonizzazione economica dei paesi poveri o in via di sviluppo. E comunque in generale sembra che sia l'unico paese al mondo uscito bene da questo anno ancora, un anno passato, ma davanti ce n'è ancora almeno un altro di crisi e chissà quanti altri ancora in seguito alla pandemia. Lungi da noi indulgere in ipotesi complottistiche dicendo alla fine il Covid nasce in Cina e poi i risultati globali potrebbero essere a vantaggio della Cina, però certamente questi aspetti vanno sicuramente tenuti in considerazione. Andiamo in Italia, parliamo sempre di sanità e Covid, Lombardia, menzogne e un pluricondannato alla guida della sanità, sempre su contropiano siamo. La giunta lombarda non finisce di stupire i cittadini come sempre al peggio. Nei giorni scorsi molti degli ultra ottantenni che avevano prenotato la vaccinazione anti-Covid hanno ricevuto un SMS dalla regione che più o meno diceva così: sappiamo che hai prenotato la vaccinazione, purtroppo a causa delle mancate consegne siamo in ritardo, aggiungendo qualche frase di generica rassicurazione. Questo messaggio è stato evidentemente devastante per centinaia di migliaia di anziani che aspettano la vaccinazione per poter uscire di casa. Si tratta di una menzogna enorme. Il terzetto Fontana Moratti Bertolaso, in realtà nei frigoriferi circa 300.000 dosi di vaccino, quasi un terzo di quelle ricevute sinora, quindi è la regione che è incapace di somministrare le vaccinazioni al di là dei ritardi nelle consegne. Sono 500.000 gli ultraottantenni lombardi che hanno prenotato la vaccinazione e a oggi ne sono stati vaccinati meno di 50.000, con un ritmo giornaliero di circa 6.000 somministrazioni. Di questo passo impossibile prevedere quando finirà la fase destinata agli ultraottantenni e si passerà alle altre di un piano vaccinale lombardo peraltro inesistente. Viene da pensare, forse mai, date le sconsiderate dichiarazioni che il consigliere Bertolaso ha rilasciato all'Eco di Bergamo. Bertolaso ha dichiarato che dopo gli ultraottantenni si dovrebbero vaccinare le persone che lavorano e non quelle affette da patologie, quindi fragili, e in seguito procedendo per età gli ultra settantenni. Tutto ciò in spregio alle indicazioni nazionali che prevedono di procedere per fragilità e per fasce d'età. Una dichiarazione dopo quella rilasciata un mese fa e poi ritirata da Moratti sulla priorità dei vaccini alle regioni con il PIL più alto, che scopre una precisa verità. Tale verità è che le vaccinazioni si stanno facendo per rilanciare la produzione, non per salvaguardare la vita dei cittadini. Chi pensava che la pandemia avrebbe reso i capitalisti più buoni era completamente in errore, poiché li ha resi ancora più aggressivi, sino al cinismo e a formulazioni eugenetiche. E intanto si chiarisce il curriculum del nuovo direttore della sanità lombarda, Giovanni Pavesi, proveniente da un entourage del vecchio presidente del Veneto, Galan, costui che si è dedicato in un primo tempo alla gestione delle aziende di famiglia operanti nel settore petrolifero. Caro Letizia Moratti, fu arrestato nel 93 insieme al padre per aver trasformato una cava in una discarica abusiva. Poi l'articolo procede per un paio di paragrafi, il senso mi sembra molto chiaro. Questo sempre in contropiano, sempre su contropiano, per chiudere l'edizione di questa mattina di Block Notes, un articolo invece di ricostruzione storico-politica. Pimento Moro: il GIP ordina test del DNA sui BR già condannati per via Fani. Se non fosse la dimostrazione di interessi disonesti e malsani, l'insistenza dei dietrologi sarebbe un caso da macchietta comica, come quei clown che si danno ripetutamente martellate in testa senza capire come mai. Purtroppo non c'è da ridere, qualcuno dovrà rispondere davanti alla storia di questo ultra quarantennale sforzo di dimostrare il falso rifiutando la verità. L'ultima notizia sul tentativo di trovare nel sequestro di Aldo Moro un indizio estraneo al piccolo mondo dei brigatisti sta nell'ordine del PM di Roma, Alba Monte, di prelevare forzosamente il DNA ad alcuni componenti delle BR già condannati per azioni di via Fani, per altri riconosciuti estranei ai fatti e persino per un parente. L'ordine arriva a soddisfazione della richiesta avanzata qualche anno prima dall'ultima commissione parlamentare d'inchiesta su quei fatti, presieduta dal democristiano Fioroni, ultima e più ridicola, avendo dovuto incassare non solo smentite ma persino denunce per gli azzardi di immaginazione nei confronti di alcune persone totalmente innocenti e per loro sfortuna ancora in vita a 43 anni dagli eventi. Il magistrato se l'è presa comoda in effetti, ma di certo non si può dire che ci fossero ragioni di necessità e urgenza. Non sappiamo se abbia ritardato perché neanche lui ha convinto di questa ennesima variazione sul tema dietrologico, oppure per normale disattenzione giudiziaria, ma in ogni caso sul piano storico e politico questo prelievo forzoso, non ricordiamo quello di Giuliano Amato sui conti correnti, non aggiungerà nulla quanto si sa ed è stato raccontato in 43 anni dagli stessi protagonisti, pentiti, dissociati o irriducibili, e siamo certi che l'ennesimo flop dopo l'esame del DNA non sarà affatto pubblicizzato sui media. Gli insuccessi si nascondono, giusto? Come facciamo a dirlo? Il prelievo sul DNA fornisce certamente informazioni quasi certe, ma hanno il difetto di non avere data. I mozziconi di sigaretta trovati sull'auto in questione possono insomma risalire a persone salite su quell'auto prima. il proprietario certamente, durante l'azione e anche anni dopo, persino agli inquirenti accorsi sul luogo degli agenti che poi hanno parcheggiato l'auto nel garage dell'ufficio corpi di reato. Resta la curiosità, com'è possibile che per le centinaia di azioni delle BR non ci sia alcun dubbio sulla matrice, sugli autori, mentre si producono migliaia di ipotesi sempre smentite dalle indagini per il solo sequestro di Aldo Moro? Questa è la lunga introduzione della redazione di Contropiano, poi c'è anche l'articolo vero e proprio che è citato e tratto da insorgenze.net. Consigliamo la lettura perché è appunto un interessante articolo di ricostruzione storica. Per Press Corner di questa mattina è tutto, noi vi ringraziamo per averci seguito, buon proseguimento con il palinsesto di Radio Città Aperta e quello di Gemini Network.